Possiamo andare in Galati 5. Galati 5, leggiamo i versetti dal 16 al 26. Dice così: io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni e gli altri. Domenica scorsa abbiamo iniziato a vedere il versetto 22. Come abbiamo già avuto modo di dire altre volte, questa lettera è veramente una lettera completa. C'è tanta dottrina, ma c'è anche tanta parte per la vita del credente, per la messa in pratica. Paolo, dopo aver definito chi sono i figli di Dio, mostrando anche il piano di salvezza di Dio, adesso ci dà delle istruzioni di come devono camminare i figli di Dio, di come devono camminare i figli di Dio, la nuova vita in Cristo è una vita guidata e trasformata dallo Spirito Santo. E siamo arrivati a considerare proprio tutte le virtù dello Spirito Santo, quest'opera, questa potente opera dello Spirito, e siamo arrivati alla terza virtù di quest'opera trasformatrice dello Spirito Santo. Lo Spirito produce un frutto eterno di gloria. Il versetto 22 inizia: il frutto dello Spirito invece. Paolo ci mostra questo contrasto, come avevamo visto domenica. C'è un'enfasi marcata: lo spirito in contrapposizione alla carne. E c'è una lista negativa per quanto riguarda le opere della carne che abbiamo già considerato. Ma possiamo ancora dire che la carne ti spinge a pensare solo a te stesso, a discapito degli altri. Quella lista di peccati è l'insieme proprio di quello che possiamo vedere nel mondo che ci circonda. Nel mondo più uno è furbo, più è arrogante, più trionfia, più un opportunista, più è disonesto e più si fa strada. Questi sono tutti i premi proprio della carne. Perché sei schiavo di quelle cose, in realtà non sono dei veri premi, perché alla fine vivi una vita misera al presente. Non solo sarai giudicato eternamente, ma anche al presente chi fa tali cose vive una vita veramente misera. I ricchi continuano ad avere fame di soldi e la loro fame, la loro sete non viene mai saziata. E anche chi è meno ricco continua a inseguire le cose passeggere. La carne non dà dei premi reali, ma dà delle perdite al presente e al futuro, lascia dei debiti. Tutto quello che produce la carne è proprio un falso benessere, non reca gioia, ma c'è solo tanta vanità, c'è arroganza, c'è superbia, c'è invidia, c'è veramente miseria. Il Signore invece dona ai credenti attraverso lo Spirito Santo dei doni che sono veramente preziosi, sono dei diamanti, sono dei gioielli preziosissimi, sono cose che appartengono soltanto al Signore e vengono donate ai credenti. Sono un frutto di gloria eterna e non passeggera. E purtroppo tanti credenti non riescono proprio a vedere la bellezza di questo frutto. Vivono male, vivono come se quelli del mondo stanno meglio dei figli di Dio. Il credente che vive guidato dallo Spirito Santo può proprio sperimentare il benessere che questo frutto può recare alla vita del credente. E lo può vedere anche al tempo presente, perché questo frutto dello Spirito che viene elencato qui è qualcosa veramente di unico ed è molto ambito. Tutti quelli di fuori ricercano amore, gioia, pace, ma non la possono trovare perché non è nell'uomo, è un dono, è solo presente nello Spirito. Per cui il frutto dello Spirito lo può ottenere soltanto uno che appartiene al Signore, soltanto un credente. Il credente riceve già una caparra di questo frutto di Spirito Santo nel momento in cui crede. Il credente assapora questo frutto. Un'altra parte di questo frutto lo riceve in questo percorso che stiamo studiando, nella via della santificazione. Ed infine la totalità di questo frutto lo riceverà quando saremo in gloria, quando non avremo più una carne contaminata dal peccato. Anche la santificazione è un dono di Dio, un'opera interamente dello Spirito Santo, come abbiamo già detto altre volte, ma il credente viene comandato di fare la sua parte. Il credente deve seguire lo Spirito. Vi ricordate l'illustrazione che avevamo fatto domenica, l'illustrazione dell'albero, di colui che raccoglie da quest'albero e di quello che porta il cesto. Il credente deve portare questo cesto, deve continuamente andare dietro lo Spirito Santo e deve rispettare i tempi dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo a volte può dire al credente fermati un attimo, altre volte può dire al credente adesso devi correre, ma noi dobbiamo essere disposti a dove lo Spirito ci indica. Michele, fai questo, Lucian, fai quest'altro, Davide, Valentina, Diego, fai quest'altro. Noi dobbiamo essere disposti e non ostacolare quello che lo Spirito ci dice. La santificazione è un'opera dello Spirito Santo, però perché nessuno può vantarsi con i suoi sforzi, con le sue opere di santificarsi da solo, altrimenti non si percorre più la via della grazia, ma del legalismo umano. Domenica scorsa avevamo visto che Gesù vuole che i suoi discepoli portino molto frutto. Rileggo Giovanni 15:8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Credente portando del frutto glorifica Dio, glorifica il Padre. Al credente non viene comandato di produrre il frutto, ma, come abbiamo già detto, di portare questo frutto. Il frutto lo produce lo Spirito, lo produce Dio. Il credente non può restare quindi sul divano. Gesù dice, così sarete veramente miei discepoli. Ma andiamo avanti e rileggiamo i versetti 22 e 23, che dicono, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Abbiamo già visto i primi due elementi di questa bellissima lista, l'amore e la gioia cristiana. L'amore è la prima caratteristica che ci elenca Paolo e non è un caso che è messa lì, perché l'amore è l'essenza di Dio, come abbiamo sentito domenica scorsa. Giovanni, la sua epistola, dice che Dio è amore. Senza l'amore non ci possono essere neanche le altre caratteristiche. L'amore è la base di tutto. Paolo in 1 Corinzi 13 dice, ora queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di essa è l'amore. L'amore è la base proprio del cristianesimo, l'amore del Padre che manda Gesù Cristo, Dio che ha tanto amato il mondo, che ha mandato suo Figlio affinché l'uomo non perisca, quello che crede. La seconda caratteristica che abbiamo visto è la gioia cristiana è unica ed è una risposta con il cuore, con la mente, con l'anima, che ti dà proprio questa certezza che il nostro rapporto con Dio, con il Signore è buono, è un rapporto unico, la gioia si dimostra esteriormente, sono felice di appartenere al Signore. Una persona gioiosa è nota. Adesso vediamo la terza caratteristica di questo frutto. Lo spirito produce un frutto di pace. La parola pace è una parola bellissima, pace. E vorrei iniziare proprio leggendo un versetto che ci parla di pace, lo leggo io, di Gesù. Giovanni 14, 27, Gesù dice: vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Gesù ci ha dato la sua pace. La pace che ci ha donato Gesù è unica ed è vera, non è quella falsa che ci propina il mondo. Dice: il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Ma cos'è la pace? A cosa ci fa pensare questa parola pace? Mentre la gioia è qualcosa, un sentimento che si manifesta esteriormente, la pace è qualcosa che va nell'intimo, è più interiore e non è legata neanche questa alle circostanze favorevoli o sfavorevoli. Possiamo affermare di nuovo che le manifestazioni proprio dello spirito, che dicevo prima che tanti non vedono, ci rendono completi e di nulla mancanti, perché Dio ha cura di noi, pensa al nostro bene interiore ed esteriore se veramente ascoltiamo quello che la parola ci dice. La pace interiore è qualcosa che si può tradurre con calma, tranquillità, sicurezza, mancanza di conflitto, mancanza di agitazione, mancanza di ansia, pace, tutte cose che nel mondo sono assenti. E la pace è innanzitutto la pace con Dio. Prima l'uomo e Dio erano nemici, ora l'uomo e Dio sono amici. Giovanni 14, che abbiamo letto prima, Gesù dice: vi lascio la mia pace, vi do la mia pace. Gesù ha portato pace in questo mondo andando sulla croce. Ed anche se è una pace che ha portato tra Dio e il mondo, è una pace diversa da quella del mondo, e non è un caso che Gesù dice: vi do la mia pace, perché era qualcosa di profetizzato. In Isaia 9,5 si parla di Gesù, dice: sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Gesù è chiamato principe della pace, ha portato pace, la sua pace con Dio, come detto, l'ha fatto andando alla croce. Ancora Isaia ci dice: il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. La pace viene donata nel momento in cui credo e riconosco chi è Cristo. E nel momento in cui credo, sono in pace con Dio e inizio a sentire quella tranquillità, quella pace interiore. Ma Gesù non ci ha permesso solo di essere in pace con Dio. Gesù è il principe della pace ed era un portatore di pace proprio a 360 gradi in tutti i suoi aspetti, che è proprio la pace. Infatti nel suo mandato terreno, leggo Luca 7,50, quando Gesù entrò nella casa di Simone il fariseo, non so se vi ricordate, si avvicina una peccatrice che piangeva sui suoi piedi, asciugava i suoi piedi con i suoi capelli, e alla fine Gesù dice alla donna: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Ancora Luca 8,48, Gesù purifica una donna che aveva delle perdite da 12 anni ed egli le disse: figliuola, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Ancora Gesù, dopo che è risorto, ogni volta che si presenta ai discepoli aveva sempre una parola di pace, Giovanni 20,21. Allora Gesù disse loro: di nuovo, pace a voi. Ed anche i discepoli nel mandato terreno di Gesù vengono istruiti a portare la pace agli altri. dice in Luca 10:5, in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Ritornando a parlare della pace spirituale donata al credente, la pace viene piantata, come detto, nel cuore del credente, nel momento in cui crede. Lo Spirito pianta questa pace. Questa pace ti permette di parlare con Dio. Inizi a pregare Dio. Inizi ad avere un rapporto con Lui, un rapporto che continua a crescere con qualcuno che prima non parlavi, perché non potevi essere un suo amico. Ma diciamo pure che Gesù non ha portato solo pace in questo mondo. In Luca 12:51 dice: voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? Non vi dico, ma piuttosto divisioni. La venuta di Gesù, se da un lato ha portato pace con Dio, dalla parte opposta è venuta a creare divisioni. Il mondo è un nemico di Dio, per cui se appartieni a Dio diventi un nemico anche tu del mondo. Gesù è venuto a creare divisioni partendo proprio dalle famiglie. Quando ti converti, quanti di noi hanno sperimentato proprio dei conflitti in casa, delle divisioni, a causa proprio della fede? Diventi un nemico dei tuoi cari perché non ti riconoscono, perché non conoscono Dio, sono dei nemici di Dio, per cui diventi tu un nemico loro. Ora, parlando della pace cristiana, come per la gioia, anche la pace non è legata alle circostanze. La pace è la convinzione interiore che ogni cosa è sotto il controllo di Dio, che Dio è buono, che Dio mi ama, che Dio ha cura di me e che tutto andrà bene. Non è fatalismo, non è superstizione, ma è qualcosa di profondo. La parola che usa Paolo qui in greco è Irene, che è intesa proprio una reazione ordinata, stabile, indisturbata nei confronti di tutto ciò che porta alla vita. Voglio ripeterlo. Una reazione ordinata e stabile, indisturbata, nei confronti di tutto ciò che ci porta alla vita di tutti i giorni. La forma del verbo denota proprio, significa legare insieme, avere sotto controllo. Non sono smosso. Romani 8:28 dice che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Significa avere piena fiducia in Dio. La pace è l'opposto di guerra, di ansia. Un cuore in cui vive il peccato guidato dalla carne non è in pace, ma sempre in contesa e ribelle. Anche il credente, quando si allontana dallo spirito e segue la carne, può perdere questa pace. Il peccato attira, apparentemente ti vuole trasmettere quella beatitudine, quel senso, ma alla fine ti toglie la gioia, ti toglie anche la pace. E la pace che dona lo Spirito è una pace non solo con Dio, anche se Gesù è venuto a creare divisioni sulla terra, il credente viene reso capace di amare anche gli altri, amare tutti. La natura umana dominata dalla carne è sempre in conflitto. In Romani 3:17, Paolo, parlando dei peccati che hanno tutti gli uomini, dice: non conoscono la via della pace. Lo Spirito invece vuole che il credente ricerchi sempre la pace con tutti. Questo era proprio ciò che voleva Paolo per i Galati. Paolo voleva che all'interno di queste chiese potesse esserci pace e non dei conflitti e neanche divisioni. Essere cristiano vuol dire ricercare sempre la pace. In Matteo 5:9 Gesù dice: beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Gesù intende sicuramente essere portatori di pace, portare il Vangelo, quindi portare la pace al mondo e farli diventare figli di Dio. Ma è anche una pace estesa nei confronti che il cristiano deve essere un esempio, un portatore di pace. Infatti la pace con gli altri non è soltanto un desiderio, o un suggerimento, ma in altri passi della scrittura ci viene comandata. Leggo Romani 12, 18. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. E apparentemente questo versetto sembra un'esortazione più che un comando. Invece è proprio il contrario. Il credente deve fare tutto il possibile e l'impossibile per vivere in pace con tutti. Prima Corinzi 7, 15, nella parte finale Paolo dice: Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Siamo stati chiamati da Dio per vivere in pace. Ancora seconda Corinzi 13, 11. Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Dio viene chiamato anche un Dio di pace. Prima Tessalonicesi 5,13, vivete in pace tra di voi. E vediamo un ultimo versetto, penso che sia il più chiaro, Ebrei 12,14, che dice: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. L'autore di Ebrei dice impegnatevi, quindi c'è proprio un impegno, un'azione, e lo mette a fianco alla santificazione. Dice: senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ieri abbiamo visto la centrale, lì c'erano tanti bottoni, ogni tanto suonava. Quando uno non ha pace, quando uno non si santifica, si accende quel bottone, un bottone, un brutto allarme. Dice: ah, c'è qualche cosa che qui non va. Nessuno può vedere il Signore se non si santifica, e qui dice anche se non percorre la via della pace. La pace con tutti è una delle caratteristiche del cristiano. Il cristiano deve ricercare continuamente questa pace, perché la nostra carne, il mondo che ci circondano, non vogliono la pace, vogliono il conflitto. Non so quante guerre abbiamo nel mondo oggi, ci sono dei conflitti fatti con le armi, ma ci sono anche delle guerre fredde fatte senza armi, e ci sono anche dei conflitti che non vengono detti al telegiornale, ma ci sono dei conflitti fra tutte le persone, con i loro parenti, con i loro amici, con i loro a volte genitori, i figli che non parlano con i genitori, tra colleghi di lavoro non ci si saluta. Il cristiano deve essere un portatore di pace come Cristo. Il cristiano non deve essere litigioso, ma mite. Il cristiano si deve adoperare per la pace. Questa è la pace che dona lo Spirito, una pace con Dio, una pace intima e una ricerca continua di pace con gli altri, soprattutto con i fratelli in chiesa. Per cui ti chiedo e chiedo a me stesso: possiedi questa pace? Hai mai sperimentato questa pace? La tua vita è una vita agitata dalle preoccupazioni, ti fai assorbire dall'ansia? La tua vita è agitata ancora dal peccato? Oppure ricerchi la pace? Sperimenti la tranquillità? Sei ripieno di questo frutto dello Spirito? Sei in pace veramente con gli altri? Sei in pace con i tuoi fratelli? Sei in pace con i tuoi vicini o c'è qualcuno con cui non sei in pace? Se non sei in pace con qualcuno, per quanto dipende da te, devi fare tutto il possibile per raggiungere la pace con queste persone. Altrimenti stai seguendo la carne e questo è peccato. E non lo dico io, lo dice la parola di Dio, lo dice la Bibbia. Anche la pace si sperimenta quando dipendiamo dal Signore, quando siamo disponibili con il nostro cesto a seguire lo Spirito. E a volte il nostro cesto, lo Spirito dice: devi fare la salita. Anzi, la maggior parte delle volte dice sempre una via in salita. Se non c'è obbedienza e sottomissione al Signore, non possiamo sperimentare la pace. In Atti 9,31 c'è scritto: Così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria aveva pace ed era edificata e camminando nel timore del Signore, nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. La Chiesa era edificata perché camminava nel timore del Signore. Atti ci dice che la Chiesa aveva pace ed era edificata. E lo Spirito Santo dona questa pace quando una Chiesa è una Chiesa ubbidiente. Ma se ci ostiniamo a non ricercare questa pace, il Signore può usare anche altri modi e maniere per farci avere questa pace. Ed è una cosa un po' che fa più male. Ebrei 12:11, abbiamo un esempio di pace attraverso la correzione. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra regare gioia ma tristezza, in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono addestrati per mezzo di essa. I veri credenti, quando vengono corretti da Dio, vengono resi capaci di sperimentare questo frutto di pace. Per cui, fratelli, quale insegnamento possiamo trarre oggi per noi? Come possiamo applicare questi insegnamenti durante questa settimana che stiamo per iniziare? Ma la parola di Dio ogni domenica, non è solo per la prossima domenica, questo insegnamento deve rimanere, deve andare avanti, si deve aggiungere a quello che sappiamo già. E ci sono tantissime applicazioni per noi. Una Chiesa sana deve ricercare la pace. Una Chiesa sana deve ricercare la pace deve essere coltivata. E innanzitutto teniamoci belli forti, la pace va ricercata soprattutto quando va tutto bene, dobbiamo riempirci la mente di queste parole. Perché quando arrivano le tempeste, la pace viene scossa. E quindi dobbiamo ricercare una pace nelle difficoltà. Quando va tutto bene posso sentirmi benissimo anche dentro, ma quando va storto, come sto dentro di me? Quando sono in mezzo alla tempesta, non è facile se non crediamo alla Scrittura. E la Bibbia ce lo insegna come possiamo avere pace anche nelle situazioni difficili. Prima cosa, bisogna avere piena fiducia in Dio. Questa è l'unica cosa che ci aiuta nelle difficoltà. Preghiera, supplica e fiducia in Dio. Nella tempesta dobbiamo essere legati e ancorati a Dio, proprio come con tutte le nostre forze. E vorrei leggere un versetto insieme a voi, se possiamo andare in Filippesi 4, e leggere i versetti 6 e 7. E dice così: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, quindi una supplica, accompagnati da ringraziamenti, e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri in Cristo Gesù. La pace di Dio supera ogni intelligenza. In Giovanni 16:33 Gesù dice: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me, nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Il Signore vuole che noi crediamo a quello che abbiamo letto, sia in Giovanni e sia in Filippesi. Vuole proprio che noi siamo in pace anche quando siamo in mezzo alle tempeste. E per avere pace, anche noi, cari fratelli, dobbiamo fare la nostra parte. Bisogna intenzionalmente non farci prendere dall'ansia della vita. Gesù dice: nel mondo avrete tribolazioni. Non è che ci ha detto nel mondo avrete nessuna tempesta, non avrete tribolazioni. Una parola molto forte. Fatevi coraggio, dice il Signore, perché Lui ha vinto il mondo. Questo significa che la mia mente, la nostra mente, deve essere proprio direzionata a ricercare la tranquillità. Non c'è motivo, dobbiamo ripeterci, di essere angosciati. Dobbiamo avere piena fiducia in Dio, anche se le nostre emozioni, la nostra carne, sono lì a scuoterci. La nostra natura tende a ingigantire i problemi, a volte un problema insignificante viene trasformato in un maremoto. Personalmente sono molto dispiaciuto quando vedo dei fratelli, dei fratelli che non hanno che pace, che sono agitati, sono sballottati a destra e a sinistra, sono presi dall'ansia della vita per delle cose banali. Non ci sono magari neanche delle cose serie. Quando le lamentele, le nostre lamentele, diventano come quelle di tutti gli uomini del mondo, non c'è nessuna differenza in questo caso tra i credenti e i non credenti. E offendiamo Dio, perché diciamo che Dio non ha cura di noi, anche se non lo diciamo a parole. Quando si attraversano le tempeste è possibile essere smossi e perdere la pace. E io sono uno di quelli che ha perso pace, forse la perderò ancora. E quando facciamo così, pensiamo che Dio non abbia nessun controllo, offendiamo veramente il Signore. Che Dio abbia perso il controllo, e questo è ciò che ci vuole fare credere Satana. Un credente che si fa vincere dall'ansia dimostra di non vivere per lo Spirito, ma ancora è attaccato e difende questa vecchia natura, la carne, che lo inganna. Devo quindi da parte mia impegnarmi ad avere pace, devo ripetere a me stesso tante volte: sono in pace, Dio è buono, Dio ha tutto sotto controllo, Dio ha cura di me, la mia causa gli sta davanti, e devo riempirmi la mente che Dio ha tutto veramente sotto controllo. Salmo 4,8 dice: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi hai fatto abitare al sicuro. Un'altra applicazione che possiamo trovare è che dobbiamo coltivare la pace con gli altri. Quando siamo in conflitto con qualcuno, tendiamo anche a isolarci. Non vogliamo neanche vedere le persone con cui siamo in conflitto. E quando ci isoliamo, paradossalmente, ci facciamo ancora più del male, perché perdiamo la gioia, perdiamo anche la pace. Ancora un'altra applicazione: quando vedi due persone che stanno litigando, aiutali a fare pace, non schierarti da nessuna delle due, ma aiutali a fare la pace. Devi essere un portatore di pace. Cerca di sviluppare dei rapporti di pace con tutti, a cominciare proprio dalle nostre case, dalle nostre famiglie. Se si sta avviando un conflitto, se qualche parola può inclinare la pace con gli altri, è meglio stare zitti e non dirla. Resta magari, difendi i tuoi diritti, ma non farlo oltre misura. Se vedi che difendere i tuoi diritti vai a creare, a accendere una miccia, resta pure nelle tue convinzioni, ma non impuntarti. È più importante mantenere e ricercare la pace, anche se sai di aver ragione. Non insistere per non turbare la pace. E cari fratelli, questo richiede impegno personale. Personalmente, quando ho iniziato a trattare questo tema, ho visto quanto impegno ci devo mettere io ad avere pace con tutti. Dobbiamo ricercare la pace con tutti, ma soprattutto con i fratelli in chiesa. Deve essere proprio come un premio Oscar che abbiamo visto domenica scorsa. Gesù nella preghiera sacerdotale ha pregato per l'unità della Chiesa, dice in Giovanni, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche loro in noi. Abbiamo tanto da applicare su questa parola. Dobbiamo spogliare il vecchio uomo e rivestire nuova immagine di Cristo. Andiamo avanti e vediamo la quarta caratteristica del frutto dello Spirito. Vi state annoiando? Vi state addormentando? No, perché adesso ci svegliamo, adesso andiamo fuori, andiamo a camminare sulle spine. Sto scherzando, perché non ci sono spine fuori. Ma no, a parte gli scherzi, immaginiamo di camminare veramente sulle spine. Siamo sulle spine delle rose, o sulle spine delle more. Non so se avete conosciuto le more, quante spine hanno le piante, i loro rami. Allora, cosa succede se noi camminiamo senza scarpe su queste spine? Succede che proviamo dolore. La caratteristica che dobbiamo vedere adesso è qualcosa che ha a che fare con le ferite. E la cosa che più maggiormente non solo manca nella carne, ma se ce n'è proprio un pochettino, la si perde facilmente. Ed è la cosa che non può essere acquistata al supermercato, neanche in farmacia, ma è la cosa di cui abbiamo più bisogno di tutte le altre in tutte le giornate di ogni giorno. Non ne abbiamo mai a sufficienza e questa è la pazienza. Adesso la strada si fa un po' più complicata e sto scherzando naturalmente, non è più complicata delle altre perché l'uomo secondo la carne non possiede nessuna delle caratteristiche che stiamo vedendo e come stiamo vedendo la via della santificazione con quel cesto è una via per l'uomo, per noi credenti, è una via sempre in salita. Nell'essere pazienti ci vuole un freno continuo, ha a che fare con l'autocontrollo. Più che camminare sulle spine, ha a che fare come reagisco quando qualcuno mi pesta i piedi. A volte i miei piedi possono essere calpestati da una piuma, a volte da un mattone. Si riferisce alla tolleranza, alla sopportazione che resiste alle offese, alle pretese proveniente soprattutto dagli altri, ma anche si riferisce quanta resistenza noi abbiamo alle difficoltà della vita, anche quelle situazioni difficili, quanta pazienza portiamo in quelle situazioni. La pazienza spirituale elencata qui è la volontà serena di accettare certe situazioni che sono irritanti e dolorosi. Lo ripeto, è la volontà serena di accettare certe situazioni che sono irritanti e dolorose, qualcosa che non è umano. Infatti, anche se le situazioni sono irritanti, quando perdiamo la pazienza, la Bibbia ci dice che è un peccato ed è sempre colpa nostra, non è ma lui mi ha fatto, mi ha detto, no, sono io che sto peccando. La pazienza viene menzionata subito dopo la gioia e la pace, perché valgono gli stessi principi della pace e della gioia. Nelle situazioni difficili, lo Spirito ti rende capace di aspettare l'intervento del Signore. Se crediamo nella parola, ritorniamo a parlare che Dio ci ha lasciato la sua parola, ma noi ci dobbiamo credere alla parola di Dio. In Giobbe, un versetto che l'anno scorso mi sono ripetuto e nel mio profilo WhatsApp, è veramente è un bellissimo versetto che dobbiamo fare nostro. Dice: e tu quando dici che non lo scorgi, non scorgi Dio, la tua causa gli sta davanti, sappilo aspettare. Bisogna avere pazienza. Lo Spirito ti fa confidare nelle promesse del Signore, ti fa proprio restare attaccato alla parola di Dio. Un'altra promessa che ci fa la parola, in Prima Corinzi, Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Lo Spirito dona pazienza anche di aspettare i tempi del Signore. Lo Spirito dona quella pazienza anche che ci fa sperare e fa aspettare il ritorno di Cristo. Non ci fa spazientire, ma continuiamo ad avere pazienza. Perdere la pazienza, come detto, è peccato. E quando si perde la pazienza, maggiormente si commettono altri peccati. Sono peccati di ira, di ingiuria, si usano parole sconvenienti, si può arrivare anche alle mani. Ci sono persone che hanno pazienza pari a zero e forse ci sono le persone che hanno leggermente un po' di pazienza in più. A volte basta una piuma per perdere la pazienza e come detto a volte magari ci arriva un mattone gigante addosso e perdiamo la pazienza. E quando perdiamo la pazienza, anche se ci arriva il mattone, pensiamo di essere giustificati. Invece, se perdiamo la pazienza, è sempre un peccato. La pazienza, come ci dice la Scrittura, è un attributo di Dio. Leggo Romani 2. Oppure disprezzi, dice, le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Dio è enormemente paziente. Romani 3:26, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Cristo. Se Dio avesse reagito al peccato di Adamo ed Eva, abbiamo anche letto come l'ha fatto tutta la creazione, se Dio avesse reagito, saremmo stati distrutti, non avremmo neanche, oggi non ci saremmo, sarebbero stati distrutti Adamo ed Eva, ma Dio non reagì, ma agì. Dio ama la vita e Dio mostra pazienza affinché gli uomini si ravvedano. Dio è paziente. Salmo ancora 86:15 dice che Dio è lento all'ira, anche se Dio non lascerà il peccatore impunito. E nel corso della storia Dio si è sempre mostrato paziente. Se ci ricordiamo gli ebrei, quanta pazienza ha avuto Dio nei loro confronti prima di mandarli in esilio, sono passati secoli, Dio è stato sempre paziente con loro. È stato paziente Dio anche quando stava per mandare il diluvio. Noè ci ha messo più di 100 anni a fare l'arca, e questo affinché chi vedesse quest'arca si convertisse e si ravvedesse. Invece non si è convertito nessuno. E Dio mostra ancora oggi tanta pazienza. In cui tornerà Cristo non sarà un giorno di grazia, ma di giudizio. Secondo Pietro 3:9, Pietro dopo dice: negli ultimi tempi verranno schernitori beffardi che parleranno male contro la promessa del ritorno del Signore. E Pietro nella sua epistola, al versetto del secondo Pietro 3:9, dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Dio mostra ancora tutt'oggi tanta pazienza affinché i suoi eletti giungano al ravvedimento. La pazienza è un attributo di Dio che può essere trasmessa al credente attraverso lo Spirito Santo. Se una persona ripiena di Spirito Santo mostrerà pazienza, quella pazienza nelle situazioni facili e difficili. Io quando sono vicino a gente spiritualmente più grande, quando sono vicino ai missionari, a volte resto veramente colpito di quanta pazienza mostrano nel discepolare tanti fratelli, anche magari discepolare me. Veramente mostrano sempre pazienza, non si lasciano mai scorgere. A volte trovi qualcuno che dice qualcosa, ma cosa sta dicendo questi? E vedi queste persone che non si scompongono. Come per le altre manifestazioni dello Spirito, anche per quanto riguarda la pazienza, l'uomo è responsabile, deve fare la sua parte. In altri passi, infatti, della Scrittura ci viene ordinata, leggo soltanto 3 versetti, Colossesi 3:12, vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Efesini 4:2, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Prima Tessalonicesi 5:14, vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Dio vuole che i suoi figli imitino questa sua caratteristica. Cristiano sperimenta, come abbiamo detto, questa caratteristica quando viene salvato. E la pazienza, come per tutte le altre caratteristiche, è un problema del nostro cuore, ha a che fare con la nostra reazione alle situazioni. In che modo reagiamo alle offese, alle circostanze negative, ai soprusi, alle pretese degli altri, agli sbagli degli altri? Quanto siamo tolleranti o quanto siamo permalosi? L'opposto di pazienza, infatti, è intolleranza, irrequietudine, nervosismo, insofferenza. Di solito cerchiamo la pazienza sugli altri, ma noi non ne vogliamo avere mai abbastanza. La pazienza la potremmo perdere in ogni luogo, la possiamo perdere in famiglia, a volte con i colleghi, a volte andiamo alla posta, andiamo in banca, qualcuno ci taglia la fila e ci passa davanti. A volte troviamo al supermercato la cassiera che è troppo lenta. A volte la perdiamo quando siamo in macchina, io sono uno di quelli, quando incontro il trattore davanti a 30 all'ora, oppure quello che con la sua macchina va a 30 all'ora in fondo valle. E allora cosa facciamo? Gli diamo una bella suonata? Vero? Così si sveglia, magari va un po' più veloce o si sposta. La pazienza ha a che fare con la nostra reazione alle situazioni della vita. Quando parliamo di reagire, qualcosa di emozionale, come detto, è un problema di cuore. E come cristiani siamo chiamati a custodire il nostro cuore. Proverbi 4, 23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Proverbi ci dice più di ogni altra cosa. Il nostro cuore non va lasciato incustodito, non posso permettergli di avere il controllo su di me, ma devo essere io a controllare lui. Quindi la pazienza significa innanzitutto che io non reagisco, ascoltiamo bene, non reagisco alle situazioni, io non reagisco guidato dall'emozione, ma mi fermo un attimo e rifletto, metto un freno, come detto, autocontrollo, non reagisco ma agisco alle situazioni della vita. E c'è una grande differenza tra il reagire e l'agire. Ci vuole impegno, non posso dire è lo stesso se reagisco, come si dice qua, spero che l'ho detto bene, comunque ci siamo capiti. La reazione significa ho perso il controllo, reagisco, sono guidato dalla carne. Tu mi dai uno schiaffo e io te ne do due. Tu mi dici una brutta parola e io te la ricambio. E quindi risponderò con la stessa moneta con cui sono stato offeso. Ma per noi non possiamo perdere la pazienza. E cosa significa non voler perdere la pazienza? Se io ho il portafogli con i soldi, lo voglio perdere sto portafogli? Non lo voglio perdere. Allora cosa farò con il mio portafogli? Lo metto al sicuro e se vado in un posto dove rubano, sto lì a guardarlo sempre, i miei occhi sono sempre lì. Così è la pazienza. Dobbiamo vigilare, non possiamo lasciare incustodito la pazienza che arriva qualcuno e ce la fa portare via. Perciò devo agire, non reagire. Faccio un'azione. Ad esempio, i miei figli cercano di farmi perdere la pazienza perché fanno qualcosa di grave, allora che faccio? Non li riprendo più? No, assolutamente. Ma se io reagisco, perdendo la pazienza, reagisco di impulso, allora oggi reagisco al loro modo di fare con una reazione mia, ma domani mattina quella reazione che oggi ho portato è già dimenticata. Invece se io mi fermo un attimo e agisco, posso dargli anche un castigo, posso dirgli anche delle parole, ma non per un momento, ma alla lunga, sono per il suo bene, è qualcosa di duratura, è direzionato al bene dei miei figli per fargli crescere meglio possibili. E io devo essere in linea a dare questi insegnamenti con la parola di Dio. Ora, per fare un esempio biblico con qualcosa di più complicato, voglio leggere un versetto di Efesini 4, dice Efesini 4, 29, lo nomino spesso. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna di buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Facciamo l'esempio che uno ti dice una brutta parola. Tu non sei chiamato a ricambiarla, ma anzi, devi dirgli una parola che lo edifica. E io veramente, quando vedo persone che riescono a edificare gli altri nonostante sono offesi, questo devo copiare. Al versetto 24, che vedremo più avanti, Paolo dice: quelli che sono di Gesù Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Hanno crocifisso la carne. Non so se capiamo quando è importante, quanto è forte questo versetto. Significa che la carne è attaccata al muro, è messa in croce. Caspita, questo non mi era stato detto quando mi sono convertito. Sì, mi è stato detto che ero un peccatore, che dovevo fare una preghiera, che dovevo credere nel sacrificio di Gesù, ma non che doveva morire la mia carne. Essere dei veri credenti vuol dire chiamare Gesù Salvatore, perché abbiamo bisogno di Cristo. Non è che se noi ci mettiamo a inchiodare la carne senza di Cristo, noi ci salviamo da soli. Ma essere dei cristiani vuol dire che Gesù non è soltanto Salvatore, ma è anche Signore, il padrone della nostra vita. La nostra carne non è più padrone nostra, è Cristo il padrone. La nostra carne deve continuamente essere messa a morte, inchiodata a quel muro. Dio vuole che i suoi figli non pecchino. Il cristiano deve essere un esempio di pazienza. La pazienza deve essere notata a chilometri lontani. Quello è un cristiano. Non ho visto mai nessuno con tanta pazienza. Invece come vedono noi gli altri? Ci vedono così o ci vedono come tutti quanti gli altri? Questo non è legalismo, ma è uno stile di vita. Il cristiano deve essere proprio quello che nessuno lo riconosce come gli altri. Gesù ha insegnato il Padre nostro e dice: sia santificato il tuo nome come in cielo, così in terra. Solo la Chiesa può santificare il nome del Signore sulla terra. In cielo il nome del Signore è già santificato, e lo dice alla Chiesa, non lo dice a quelli del mondo: sia santificato il tuo nome così in terra. Dio vuole che i suoi figli non pecchino, e non stiamo parlando di perfezione ma di direzione, per cui dobbiamo vegliare molto. Sapete quando è più facile perdere la pazienza? Adesso vi chiedo veramente pazienza, perché devo dire delle cose importanti. Quando siamo stanchi, se proprio non si è costretti, è meglio evitare certe discussioni, certe cose in cui la pazienza la si può perdere. La pazienza si può perdere quando abbiamo fretta e incontro quel trattore, quindi devo prendermi del tempo, se è possibile, per fare i miei spostamenti, del tempo più che necessario, non devo aspettare l'ultimo minuto. A volte la pazienza la si può perdere quando c'è un problema di salute che mi può far perdere la pazienza. Se io ho il mal di testa, ho meno pazienza. E poi ci sono persone che perdono la pazienza più di altri perché hanno dei motivi seri, magari hanno dei problemi di salute cronici. Se io il mal di testa ce l'ho tutti i giorni, è più facile che io perda la pazienza. Altri sono meno pazienti perché portano i pesi legati all'età. Gli anziani di solito hanno meno pazienza dei giovani. Questo è proprio una questione anche fisiologica, per cui dobbiamo essere prudenti. Altre persone sono piene di ferite da curare, magari hanno subito oppressioni per tanti anni. Dobbiamo essere prudenti e avveduti. Non stiamo giustificando il peccato, ma sono cose che dobbiamo considerare, perché altrimenti potremmo peccare di mancanza di amore. Per capire meglio quello che sto dicendo, avete mai camminato sui sassi nudi? A me non piace camminare sui sassi nudi, ma quando cammini sui sassi nudi, a piedi nudi, senza scarpe, danno un certo fastidio ai piedi. Ora, immaginiamo che tu cammini a piedi nudi, quindi fai già molta fatica, e nei tuoi piedi ci sono 5 fratture e sei senza stampelle su quei sassi a piedi nudi. Quanta fatica fa quello con i piedi rotti? Fa la stessa tua fatica o ne fa di più? Ne fa di più. Noi non conosciamo il dolore degli altri, il grado di sopportazione al dolore, e non siamo chiamati a giudicare chi perde facilmente la pazienza, ma dobbiamo amare anche queste persone. Noi non sappiamo, ma Dio sa se uno sta veramente camminando con 5 fratture sui sassi, coi piedi sani o con i piedi rotti. Dio conosce tutto. quello che sappiamo e che possiamo affermare con certezza è che in ogni caso, sia se ho i piedi fratturati, sia se sono stanco e sia se sto bene, perdere la pazienza è peccato. Anche la pazienza riguarda il nostro sano rapporto con il Signore. Quanta gloria voglio dare al Signore. E se ho i piedi rotti o se ce li ho sani e perdo continuamente la pazienza, cosa devo fare? Se casco sempre in questo peccato, cosa devo fare? Non piacerò mai al Signore, perché non farò mai la sua volontà, vero? Ma no, la via della santificazione è una via della grazia. Io devo umilmente andare da Cristo, e se sono più portato a perdere la pazienza ogni giorno, devo andare tutti i giorni da Cristo. E non devo andare soltanto da Cristo, devo andare anche dalle persone con cui ho perso la pazienza. Gesù ci dà i passi giusti, proprio in Matteo ci dice che se tu stai offrendo l'offerta sull'altare e ti ricordi che c'è qualcosa, qualcuno contro di te, devi lasciare lì l'offerta, vai a fare pace. Se hai perso la pazienza, prima chiedi perdono ai tuoi figli, a tua moglie e a tuo marito, e poi vai dal fratello, e poi vai dal fratello e poi vai dal Signore. E voglio fare anche qui una piccola parentesi. Quando noi andiamo a chiedere scusa a un fratello, la parola scusa non va bene, si deve chiedere perdono, perché scusa è una parola che tende a giustificare, tende a scusare, non è colpa mia, è quello che ha fatto Adamo. Dio scusa, non ho sbagliato io, è stata la donna. Quando invece si chiede perdono, c'è una missione di colpa, ti prendi le tue responsabilità, e qui il nostro orgoglio fa resistenza, perché a volte di chiedere perdono alle persone facciamo molta fatica. Mi viene in mente Fonzi, non so chi si ricorda Happy Days, che quando una volta dovevano farlo chiedere perdono non riusciva proprio a dirlo. Così è il nostro orgoglio, non vogliamo chiedere perdono. Adamo doveva chiedere perdono a Dio per non aver custodito il giardino, per aver disubbidito. La stessa cosa dobbiamo fare noi, dobbiamo chiedere perdono agli altri. Ti chiedo perdono, fratello, anche se ero stanco, ho peccato, ho perso la pazienza, dovevo essere più avveduto, perdonami, mi pento. Il Signore ci chiama a vivere una vita che lo onori, dobbiamo essere proprio esempi di pazienza e tolleranti, soprattutto con i fratelli. Siamo tutti dei peccatori salvati per grazia, tutti possiamo cadere, abbiamo bisogno anche di grazia reciproca. Colossesi 3:13 Paolo dice: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi dell'altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Per oggi ci fermiamo qui, abbiamo già tante cose da mettere in pratica. Io ho fatto degli esempi della pace e della pazienza, ma ognuno può estendere questi esempi in ogni ambito della sua vita. Dobbiamo intenzionalmente implementare queste caratteristiche che Dio vuole, a quale Dio vuole darci e vuole che noi cresciamo. Dobbiamo essere sempre disponibili a seguire lo Spirito, sia quando ci dice di stare fermi, sia quando ci dice di correre, sia quando ci fa andare sempre in salita. Noi dobbiamo essere ubbidienti. Quindi alle caratteristiche della settimana scorsa di ricercare l'amore verso gli altri, la gioia, dobbiamo aggiungere anche la pace, essere dei portatori di pace e anche di essere pazienti. E non so se avete notato, questo frutto dello Spirito è proprio un modo dello Spirito per salvaguardare la Chiesa. Questa era l'intenzione di Paolo. Paolo voleva difendere lo Spirito Santo, vuole unire la Chiesa, non la vuole spaccare. Satana vuole dividerla, quindi ti fa peccare, ti fa pensare alle cose della carne. Lo Spirito vuole tenere unito. Queste sono proprio le caratteristiche Paolo che elencava ai Galati. Se siamo ripieni di frutto dello Spirito, allora le divisioni, i conflitti, l'ira, le contese non saranno più un problema della Chiesa, ma saranno sostituite con l'amore, la pace, la pazienza. Se cresciamo spiritualmente, veramente la Chiesa santificherà il nome del Signore sulla terra e può essere luce. Dobbiamo vegliare molto perché Satana ci attaccherà. Questa settimana ho avuto attacchi sul lavoro di ogni tipo per perdere la pazienza, per perdere la pace con i colleghi, una battuta che diventa una trave. E mi sono ricordato di quello che stavo studiando, dice, tu devi essere un portatore di pace. E il Signore ha benedetto, perché c'era un collega che dice, non mi parlerà più lui. E dentro di me dico, portatore di pace, sono messo a ridere, ma figurati. Prossima volta vedremo altre caratteristiche del frutto dello Spirito e partiremo dalla benevolenza. La benevolenza è un'altra qualità eccellente che appartiene al credente. Significa quando mi predispongo al bene degli altri, una preoccupazione proprio tenera, amorevole verso i fratelli. E provo tanta gioia a studiare queste caratteristiche dello Spirito. La vita cristiana non è ubbidire a una serie di regole, ma è proprio uno stile di vita innovativo. Dobbiamo ricercare la gloria di Dio in ogni ambito della nostra vita. E vorrei terminare questo messaggio con la preghiera proprio presa dalla parola di Dio, che è valida per ogni credente. Se possiamo andare in Ebrei 13, c'è una preghiera che fa l'autore, al versetto 20 e 21. Ebrei 13. Che dice così: ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.